click, molto chic e basta un click.
Devo chiedere perché Ferruccio Lamborghini dai tanto che fosse tua madre alle macchie, hai un aneddoto da farlo.
Radio click, molto chic e basta un click.
Ragazzo, non c'è bisogno di meteorologi.
Angelo Colletti, direttamente da Renazzo.
Buongiorno a tutti ed eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con Radio Flick. Ciao Michelangelo.
Ma ciao Giada, avete sentito la nostra mancanza, eh? Scommettiamo che state già canticchiando il nostro jingle.
Radio Flick, molto chic e basta un click.
Continuiamo a conoscere Ferruccio ascoltando l'intervista che la nostra amica Emma ha fatto al suo papà, Renazzese Doc.
Sono Emma Gozzi e oggi intervisterò mio papà, che è nato e cresciuto in questo posto. Per cominciare volevo chiedere perché Ferruccio Lamborghini dai trattori è passato a creare le macchine.
Allora, Ferruccio Lamborghini aveva comprato due Ferrari e nell'utilizzarle aveva trovato un errore nella frizione. Quindi, pensando di fare cosa buona, ha chiesto un appuntamento a Enzo Ferrari per spiegargli quale poteva essere la soluzione al suo problema. Ma Enzo Ferrari, dopo averlo ascoltato, lo ha cacciato via dicendogli che non sapeva guidare le macchine e quindi poteva guidare soltanto i suoi trattori. Ed è per questo che si è messo a fabbricare le automobili.
Wow! Come ultima curiosità volevo chiederti perché ha un toro come simbolo.
Le motivazioni sono due. Uno è il suo segno zodiacale e quell'altra voleva che ci fosse un animale più forte e più potente del cavallo delle Ferrari.
Aveva proprio ragione il maestro Lienzi quando fin da piccola aveva scritto a Ferruccio: e se lavorerai di buona voglia,
il frutto verrà dopo la foglia.
Proprio così, Michelangelo. Devi sapere che la passione per i motori e per la velocità Lamborghini l'aveva già da ragazzo. A quanto pare era anche uno spericolato. Ascoltiamo questo racconto di chi l'ho conosciuto di persona.
Ciao nonno! Dunque, cosa ci vuoi dire a proposito del cavaliere del lavoro Ferruccio Lamborghini?
Ma io l'ho conosciuto più che altro di vista. Mi pare di ricordare che lui, quando io ero ancora bambino, faceva il meccanico e aggiustava le biciclette lì dove c'è adesso la gelateria del presidente.
Hai un aneddoto particolare da raccontarci?
Un ricordo curioso. Io e i miei fratelli correvamo sul ciglio della strada quando si sentiva ancora in lontananza il rombo di un motore in arrivo. A quei tempi automobili e motociclette erano molto rare e la nostra emozione nel vederle passare era molto grande. Ma quando sulla motocicletta c'era Ferruccio, l'emozione era ancora più grande, perché in quel tratto di strada dritto lo vedevamo sdraiato all'indietro con la faccia in su sul sedile posteriore. Questo dimostrava la padronanza del mezzo e la sua spericolatezza. Me lo ricordo ancora perché a distanza di 80 anni non ho mai visto una acrobazia simile.
E adesso sentite nonna Barbara e poi diteci se fareste anche voi un giro in moto con lui.
Oggi parleremo con nonna Barbara. Allora, raccontaci qualche aneddoto oppure se hai avuto esperienze tu o dei tuoi parenti con Ferruccio Lamborghini.
Ferruccio Lamborghini era vicino di casa di mia madre e quindi le famiglie si conoscevano bene. Ferruccio era molto amico di mio zio. Un giorno Ferruccio e mio zio andarono via insieme in moto. Gli stradali allora erano tutti pieni di buche. Prese una buca e mio zio cadde dalla moto. Ferruccio non se ne accorse. Se ne accorse solo quando arrivò a destinazione e lui non c'era.
Wow, questo aneddoto è particolare e divertente, che molti di sicuro non conoscevano. Allora conosci altri aneddoti o informazioni su Ferruccio?
Ferruccio, nella casa dove abitava, aveva una cantina che adoperava per i suoi lavori. Quando gli veniva un'idea, s'alzava anche di notte per provarla.
Interessante!
Direi che abbiamo scoperto tante cose del nostro illustre compaesano.
Ok, Vita, allora diamo la parola a Nonno Sauro per conoscere un luogo dell'Arenazzo che fu.
Allora, il luogo comune di Arenazzo è la corte di Dubisi, che adesso è solamente un bar, però 50-60 anni fa era una corte e ci abitavano 14 o 15 famiglie. E quando andavamo a far spesa, io andavo che ero piccolino, andavo con mia mamma, andavamo a far spesa in quel rione lì, al bar Dubisi, che comprendeva, vendevano dal latte alla benzina, era un negozio che si vendeva di tutto. E c'era in questa corte, che era fatta a ferro di cavallo, e ci abitavano, c'era un barbiere, c'era un impagliatore che impagliava le sedie, un calzolaio, e i ricordi più belli erano che alla domenica i ragazzi di Arenazzo qui intorno, in questa zona qui, l'unico ritrovo era andare lì, in quella corte lì, perché si ritrovavano lì e giocavano a bocce, giocavano a dei giochi che si facevano 60-70 anni fa. E in questo rione sono successe tante cose, alcune un po' bruttine e altre un po' piacevoli, insomma. E si giocava la sera, si andava a giocare a carte, c'era mio padre, mio nonno, andavano a giocare a carte lì, e sì, il ricordo più bello è quello, solo che adesso non c'è più, perché hanno buttato giù tutto e c'è rimasto solamente un ristorante, però una volta era un barrione, insomma.
Ma anche nell'Arenazzo di oggi non manca la voglia di incontrarsi, e l'occasione più attesa è la mitica Festa delle Pere, che si svolge in Piazza Luglio. Ci sei mai stata, Martina?
Ma ovvio, Gabri! Mio padre è titolare di un'azienda agricola che produce la famosa pera moscatella, eccellenza del nostro territorio.
Oggi intervisteremo il signor Gallerani, che ci parlerà della pera moscatella e una famosa cuoca dello stand gastronomico. Signor Gallerani, parlaci un po' della sua azienda. Come mai avevi questo tipo di pera?
L'azienda agricola era di mio nonno e io lo aiutavo in azienda. C'erano molte piante da frutta, pesche, albicocche, uva e vari tipi di pere, tra cui la moscatella.
Parlaci della pera moscatella.
La pera ha avuto dagli anni 60-80 un grosso interesse commerciale. È sempre stato un prodotto di nicchia. Infatti, col passare del tempo, le piante vennero quasi tutte estirpate, perché maturava molto in fretta, anche se si raccoglieva indietro di maturazione, e aveva un mercato ristretto. In luglio c'è molta frutta, prugne, pesche. Non potendo conservarla nelle celle frigorifere, col tempo è stata tolta a discapito di altre qualità di pere.
Proprietà organolettiche della pera?
È una piccola pera giallo-verde, succosa, di piccola pezzatura, molto dolce, ha il sapore del moscato, matura in un paio di giorni perché la polpa non ha fibra, non ha tenuta a livello commerciale, ha perso di valore perché non resisteva alla manipolazione.
Perché questo frutto è stato importante per i renazzesi?
Maturando a metà luglio, nel periodo della festa paesana, i renazzesi decisero di chiamarla Fiera delle Pere in onore della moscatella, allestendo uno stand gastronomico dove abbinarono la pera con vari cibi e stand dove vendevano la frutta, in generale le pere, ai visitatori.
Se è stata estirpata dalle aziende agricole, come fa ad oggi ad esistere ancora?
Perché qualche agricoltore ha tenuto qualche pianta, come mio nonno, e anche alcuni organizzatori della fiera la piantarono, donandola alla Fiera delle Pere.
Infine ho intervistato anche la signora Emiliana, dove ci ha detto alcuni piatti tipici che faceva alla Fiera delle Pere. Per esempio, risotto con pere e gorgonzola, le minute con le pere, i tortellini con la panna, il tris della festa, tortelloni alle pere, cannelloni con le pere, stracotto alle pere, pere gratinate col formaggio e sformato alle pere. Questo è un menù molto ricco e ottimo che attirava l'interesse culinario di molta gente.
Quante prelibatezze! Mi è venuta una certa acquolina in bocca.
Acquolina in bocca? Senti la ricetta di nonna Maria e non ci vedrai più dalla fame.
Salve a tutti amici ascoltatori, oggi avremo un ospite molto speciale che con la sua ricetta ci insegnerà a preparare delle ottime brazzadelle. Ed ecco a voi mia nonna Maria.
Ecco la mia ricetta: 1 chilo di farina, mezzo chilo di zucchero, 2 teme di burro, 1 grattadina di un limone, 1 bustina per la dose per 1 chilo e poi si impasta 5 ove. E poi as dà la forma che un vuol, o a vela, o tonda, oppure si può fare di biscotto. Questa è la mia ricetta. Poi si mette in dal forno a 180 gradi più o meno, per finché inventa un via rosinlin.
Che fame che mi ha fatto venire nonna Maria.
Ma metti giù quei biscotti che la prova costume si avvicina.
Mamma mia, che voglia di sole, di mare e di vacanze.
Speriamo che sia una bella estate. Ce lo meritiamo dopo un anno così difficile, vero ragazzi?
Sì!
Se volete sapere che tempo farà, seguite i suggerimenti del saggio detto Arenazzese.
Che tempo farà? A Renazzo non c'è bisogno di meteorologi. Basta guardare le nuvole in cielo e seguire questo detto renazzese. Sal nu al va in so, tu nascrana e si dac so. Ma sal nu al va in zo, tu albisti e met cal zo. Che significa? Se le nuvole vanno in su, cioè verso sud, prendi una sedia e siediti su, perché pioverà. Se le nuvole vanno in giù, cioè verso nord, prendi le bestie, cioè i buoi, e mettigli il giogo, perché farà bel tempo e potrai lavorare nei campi.
Non ci resta che augurare a tutti una meravigliosa estate. Un caloroso saluto da Giada,
Michelangelo,
Gabriele,
Alessio,
Vita,
Emma e
Martino.
E naturalmente ancora grazie ai nostri insostituibili tecnici audio, Samuele, Marta e Riccardo, per la preziosa collaborazione.
Grazie per aver seguito Radio Flick e vi lasciamo con i nostri cuscini magici ed il nuovo tormentone dell'estate 2021.
Ciao!